scherzo come è stato quello che ha fatto Gesù quel giorno. E la scena che ci viene presentata oggi da Giovanni, questa seconda domenica di Pasqua, domenica anche della divina misericordia, di un cuore che ama, misericordioso, che si manifesta nella pienezza della risurrezione. Ecco, ci viene presentato questo testo diviso in due scene. È la sera dello stesso giorno, è lo giorno di Pasqua. Al mattino era apparso alle donne, alla sera li va a trovare a casa, perché pur avendo visto il sepolcro vuoto, pur avendo avuto la certezza da parte delle donne di andare a vedere che le avevano incontrato, che era stato annunciato loro che era risuscitato, vanno a vedere, si rendono conto che è vero, che quello che lui aveva detto che sarebbe successo, che quindi sarebbe risorto, era davvero successo, eppure si rinchiudono ancora in casa. Hanno paura. Hanno paura. E allora Gesù che cosa fa? Entra dentro questa casa, entra attraverso una porta chiusa, non è importante che la porta sia chiusa, Gesù non conosce questi limiti. Ed è bellissimo come nella ricerca dei particolari Giovanni descrive questa scena dicendo: venne e stette in mezzo a loro. Venne di sua libera iniziativa, nessuno l'aveva chiamato. Venne anche se le porte erano chiuse, venne anche se non era atteso e si ferma con loro, stette con loro. E l'augurio che lui fa non è un semplice saluto, pace a voi, ma è un regalo che lui fa. Regala lo stesso spirito che ha alimentato la sua vita. Tutto quello che lui era riuscito a compiere, tutto quello che lui era riuscito a fare, tutto quello che lui era riuscito a dire in vita era grazie a questa presenza dello Spirito che è uno Spirito del Padre. E Gesù che cosa fa? Lo regala loro e dice: ricevete il dono dello Spirito Santo. E a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, cioè offre loro un potere che solo Dio, era solo di Dio questo potere, il potere di rimettere i peccati. Ora da quel momento ce l'hanno anche loro, eppure sono chiusi in casa e hanno paura. Ma facendo una piccola digressione, non lo so se oggi funziona un po' così. Anche all'interno della Chiesa, all'interno delle nostre comunità. Abbiamo un po' paura, chiudiamo le porte e stiamo riuniti tra di noi, magari a discutere di piani pastorali, di come organizzare la vita delle comunità, di come gestire la parte finanziaria e economica e siamo chiusi, intanto come si dice al mio paese, i buoi sono già scappati. La paura di affrontare un mondo che può essere anche un mondo cattivo, può essere un mondo ostile, può essere un mondo che non è conforme al mio modo di pensare. Avevano paura dei giudei, dice Giovanni, avevano paura di fare la stessa fine del maestro, si erano fermati alla morte del maestro. Quel fatto della risurrezione era troppo difficile da comprendere, era troppo grande per loro come idea. E quindi restano schiacciati, chiusi da quella che è l'esperienza che l'uomo fa, la paura della morte. Avevano paura di finire male. E allora restano lì, tranquilli, pur avendo questo dono dello spirito che era la forza che doveva liberare in loro il desiderio di andare e raccontare a tutti. Ci vuole un po' di tempo per calibrare, per carburare. Ci vuole un po' di tempo per carburare questa idea, appropriarsene e scoprire che davvero dentro di loro, ma potrei dire oggi dentro di noi, c'è questa forza del Signore che non conosce limiti, non conosce i limiti delle porte chiuse. Ebbene, appare loro, erano quasi tutti, ma qualcuno molto probabilmente era uscito, forse anche per fare le provviste. E tra questi quello che mancava era Tommaso. Tommaso, che era stato soprannominato molto probabilmente dal gruppo Didimo. Didimo significa gemello. Ecco, gemello. Era gemello di chi? Ma se è un soprannome, molto probabilmente a me piace pensare che gliel'avessero dato forse perché aveva un'assomiglianza magari col maestro, era più affine a Gesù. E mi piace pensare gemello che viene. Gli viene appioppato questo soprannome per dire è come, è molto vicino, li assomiglia. I gemelli si assomigliano quando noi li vediamo apparentemente. Ma se noi chiediamo loro qualcosa, i gemelli, io ne ho conosciuti, e uno mi raccontava e mi diceva: quando succede qualcosa a mio fratello gemello, dentro di me avverto un pericolo, avverto che sta succedendo qualcosa. È questione di, non lo so, di sangue, è questione di un feeling particolare che lega due fratelli gemelli. E molto probabilmente Tommaso era legato anche da questo legame forte con il maestro. Tant'è che non crede alle parole dei suoi amici, degli altri del gruppo. Eppure gli dicono: guarda che è venuto qui, è stato qui, ci ha portato il dono della pace, ci ha riempiti di Spirito Santo, siamo felici, contenti. A voi non credo. Se non vedo e non tocco, non credo. Era molto probabilmente una reazione dovuta a una grande delusione, una delusione grande. Tommaso, forse più di tutti gli altri, viveva l'amarezza di quella perdita. Ma perché? Perché forse il suo amore era più forte di quello degli altri. Vedete, noi per 2000 anni abbiamo dipinto Tommaso, qualcuno, penso al Caravaggio, qualcun altro l'ha dipinto anche in modo stupendo. L'abbiamo portato come emblema dell'incredulità, colui che non si fida, ha bisogno di toccare. L'emblema un po' quasi del desiderio, della razionalità, che prende il sopravvento su quello che invece è evidenza di mistero. Ebbene, l'abbiamo dipinto così, quasi mettendolo a mo' di macchietta all'interno del gruppo, facendo diventare anche un modo di dire, no? Sei come Tommaso, se non vedi, se non tocchi, non credi. Ma la realtà, secondo me, va un po' più in profondità. Tommaso forse aveva davvero un amore grande per il maestro. E come succede nelle comunicazioni anche nostre, quando ci viene raccontato che è successo un fatto, no, lo sai che è successo, ma dai, non ci credo. C'è questa esclamazione forte, no? Ma come? Non ci credo. Sì, fidati, è successo così. E se questa notizia bella va a concludere in modo radioso quella che poteva invece essere un'esperienza brutta, magari lo sai che sono guarito da una malattia, ma dai, non ci credo, no, è un'esclamazione abbastanza naturale, ma è una gioia grande che si prova. E quindi quel desiderio di vedere e di toccare era: voglio toccare, perché? Perché questa gioia mi sta riempendo il cuore, se è vero quello che dite voi. E tanto amore, tanta delusione, tanta amarezza, ma tanto desiderio di gioia. In questo io vedo Tommaso. Tommaso che racchiude un po' il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere. Anche noi schiacciati un po' dalle paure, le paure di uscire, le paure di tutto ciò che è certo, mai lasciare la strada vecchia per quella nuova, mi dicevano i vecchi al mio paese. La paura di aprirsi alla novità. Eppure Gesù viene e sta, venne e stette, viene e sta, anche se le porte del mio cuore sono chiuse. Lui arriva e si fa riconoscere a Tommaso nei segni dei chiodi, nei segni della passione, nei segni delle violenze che ha subito, per dire: sono davvero io. Ma oggi continua a presentarsi. Continua ad entrare dentro le porte sbarrate di tanti cuori e cerca accoglienza, cerca casa. E vedete, il problema è sempre quello, di riuscire a riconoscerlo, riuscire a riconoscerlo come il vivente. Però dentro a quegli spezzoni di film, di vita che noi viviamo, il Signore si fa trovare, si rende visibile. Abbiamo bisogno ancora una volta di chiedere al Signore occhi nuovi per riuscire a leggere i segni di risurrezione dentro le storie che ci appartengono e che ci coinvolgono. E allora, anche senza bisogno di mettere il dito dentro la ferita del corpo di Gesù, abbiamo la possibilità di entrare dentro le ferite di questo mondo, dentro le ferite di tante persone, di tante situazioni familiari, di tanti ragazzi. Dentro quelle nostre ferite Toccare queste ferite significa dire è il Signore che soffre con me e ha sofferto per me. Ma perché? Perché tutto sia trasformato. Vedete, non si parla, quando l'Evangelista Giovanni non parla di un Gesù che appare loro, ma un Gesù che si rende presente a loro come il risorto. E si fa presente con le ferite, non ha paura di mostrarle. E allora se noi presentiamo le ferite della nostra vita e riusciamo a leggere le ferite di quanti ci stanno accanto, lì possiamo incontrare il risorto che trasforma, che tramuta il dolore in gioia, l'incredulità in fede. A Tommaso dice non essere incredulo, ma credente. E il presupposto prima di tutto è la fede. La fede non nasce dall'esperienza. Non abbiamo bisogno di sperimentare per credere, ma abbiamo bisogno di credere per sperimentare, che è diverso. La fede è un presupposto, nasce prima, nasce quel giorno in cui siamo stati battezzati e che giorno dopo giorno, nella misura in cui coltiviamo questa amicizia con il risorto, cresce. Allora il dono della fede è un dono grande che il Signore ci ha fatto, unitamente al dono dello Spirito Santo che ci permette di entrare dentro questo orizzonte di luce che arriva attraverso la presenza del risorto dentro le storie di tutti i giorni. E allora la nostra vita può essere trasformata, la nostra vita può diventare più bella, la nostra vita può diventare gioiosa, la nostra vita può diventare piena di significato anche lì dove ci sono ferite grandi. Perché? Perché chi vive con il Signore vive dentro l'orizzonte di una misericordia che non ha confini.